Ed allora, sulle note di guerra e pace, quando sono le 10:15, un buongiorno rinnovato a tutte e tutti. Tra pochissimo lo spazio consueto di Roma a Roma. In realtà ci potrebbe pure stare questa musica. Siccome questa musica è stata trillata, la rimandiamo, ma tra poco la dobbiamo togliere perché lo spazio sarà dedicato alla musica balcanica. Cominciamo a dare prima di tutto i numeri di telefono 06 49 17 50 per mettersi in contatto con questa radio, il sito www.ondarossa.info per ascoltare anche la radio in streaming, e il numero del fax che è 06 44 63 616, adesso di nuovo attivo da un po' di mesi, il conto corrente postale 61 80 0 0 4 0 0 4 0 0 1, intestata a Redonda Rossa, via De Volci 56 00185 Roma, per contribuire alla vita di questa radio senza padrini e senza padroni e senza pubblicità, con un versamento, fondamentalmente un versamento postale. Poi invece per le altre maniere, tutte insomma buone, per contribuire all'andamento di questa radio, rimandiamo al sito dove c'è il tasto sostieni, oppure si può venire qui negli studi di Via De Volci 56, conoscerci di persona e portare direttamente il contributo senza pagare nessun tributo né alla posta né alla banca. Ascoltiamo Stefan Antel, che comunque in Italia avrebbe problemi ad essere cittadino tedesco, in quanto non è nato realmente in Italia, insomma avrebbe problemi a essere cittadino italiano se la sua situazione fosse essere metà italiano e metà rumeno, mentre lui è metà tedesco e metà rumeno ed è diventato cittadino italiano, ci vive bene e non ha problemi che invece avere un documento normale che attesti e che ti faccia essere visibile in Italia diventa sempre più difficile. Per avere un permesso di soggiorno è per dimostrare di essere italiani, se si è nati in Italia, si è sempre vissuti in Italia, bisogna anche giustificare un'assenza di un mese nel corso della vita da 0 a 18 anni e ci vuole anche un'associazione che magari dice sì, quel mese è partito ma poi è rientrato. Insomma, una cosa abbastanza terribile per quanto riguarda la possibilità di una vita normale se non si è nati in Italia da cittadini italiani. È peggio di una lotteria, è peggio di un gratta e vinci fondamentalmente. Provvedimenti che non sono assolutamente in linea, non che ci interessi sempre essere in linea con l'Unione Europea, basta vedere quello che sta succedendo in Grecia, la posizione dell'Unione Europea per capire di che quando parlano realmente di politica e di economia che cosa pensano, ma in realtà le direttive dell'Unione Europea riguardo l'acquisizione della cittadinanza sono molto diverse da quelle che si adottano in Italia. Un'Unione Europea che viene sbandierata quando bisogna dire che si prolunga a 18 mesi la permanenza nei CIE, da 18 a 6 mesi, quindi di 3 volte di più fondamentalmente, perché questo ha stabilito l'Unione Europea. In realtà l'Unione Europea sanzionava in questa maniera l'Olanda, che non aveva un tempo limite per la permanenza nei CIE di 18 mesi, ma non aveva detto che tutti gli stati membri dovessero adottare questa cosa. Dallo stesso ministro Maroni, che non ascolta l'Unione Europea quando l'Unione Europea per esempio dice che bisogna pagare le quote latte, che per un centinaio di allevatori che si rifiutano di pagare queste tasse l'Italia viene multata ogni anno di diverse centinaia di milioni di diverse centinaia di migliaia, anzi no, di milioni di tantissimi soldi. Scusatemi, immagino una mattinata un poco così impasticciata. Quindi mentre in Italia si preparano carceri voliere per i neoclandestini, mentre in realtà a Londra i compagni e le compagne di No Border riescono, come è successo la settimana questa settimana, a bloccare un volo che doveva fare ritornare in Iraq dei profughi iracheni, come se in Iraq non ci fosse la guerra. Ci prepariamo così a partecipare, spingere alla partecipazione al doppio presidio, al CIE di Ponte Galeria e poi a Rebibbia, contro appunto ogni carcere. Mentre in questa città si continua a sgomberare, nonostante gli sgomberi non siano soltanto spreco di denaro pubblico, persecuzione di persone e non soluzione di questo problema che è stato creato dall'amministrazione Alemanno, così come è stata creata dall'amministrazione Veltroni, così come è stata iniziata dall'amministrazione Rutelli. Per non spendere due parole, insomma, per anche le altre amministrazioni, però avevano una maniera di ragionare diversa, per cui cercavano di mediare e trovare delle soluzioni sempre temporanee, ma non con la violenza. La violenza e la segregazione che hanno caratterizzato gli sgomberi di Vicolo Savini prima, Casilino Novecento dopo. Vicolo Savini, che è stato insomma il generatore della politica di tolleranza zero, e Vicolo Savini non era per niente un campo abusivo. E riguardo la politica degli sgomberi, leggeremo stralci di un articolo di Fabrizio Gatti che si occupa dell'ordine che è stato dato alle polizie italiane schedate in Rom, dei moduli dati a vigili e agenti per indicare il gruppo etnico delle persone identificate, un censimento che è occulto, è vietato, che prende diciamo piede mediaticamente quando c'è l'ordinanza sempre del ministro Maroni di prendere addirittura le impronte digitali ai minori, diceva il ministero, per garantire loro il diritto all'identità. In queste schedature, oltre alle impronte digitali che non vengono prese a nessun minore italiano, ci sono state tantissime opposizioni, anche diciamo anche piuttosto leggere, come la proposta di facciamoci prendere le impronte tutti, come se farsi prendere le impronte tutte risolvesse il problema che le impronte in realtà venivano prese semplicemente ai Rom e quelle verranno usate. Schedature dei cittadini, quindi in base al gruppo etnico, addirittura si riparla di WikiLeaks e c'è un'allerta persino dell'amministrazione statunitense nei confronti delle politiche italiane ed europee nei confronti della cosiddetta minoranza Rom. Andando per ordine e ragionando anche via via che si leggono le cose, e in questa città dove ci sono stati degli sgomberi terribili, alcuni passati sotto silenzio, alcuni presentati come addirittura una soluzione dei problemi, ricordiamo appunto che per quando c'è stato lo sgombero di Vicolo Savini, Liberazione, allora diretta dal direttore Sansonetti, titolava con titoli appunto inneggianti a questa operazione che definiva concordata, parlava di bambini e bambine felici, di ragazzi finalmente contenti di andare nello sprofondo della Pontina, dentro fondamentalmente una riserva naturale dove per legge non possono stare insediamenti umani e soprattutto lontani da qualsiasi cosa che fosse un insediamento umano. Il primo bar è a 5 chilometri a piedi, un campo separato appunto dal resto del mondo dalla Pontina, che è impossibile attraversare a piedi. La Pontina, insomma, che è famosa anche per la sua viabilità piena di incidenti, un campo dove se succede qualcosa e c'è bisogno che arrivi l'ambulanza è difficile raggiungerla appunto per la situazione del traffico, e un campo sul quale poi tutti i fautori dello sgombero, compreso appunto compreso il presidente e anche alcuni componenti dell'undicesimo municipio che erano componenti di sinistra, poi hanno ripensato a cose fatte, ma voglio dire, a cose fatte è facile dire abbiamo sbagliato, tanto quelle persone lì stanno e lì rimangono ed era una situazione temporanea. E a quanto pare è bello ripensare alle cose dopo che sono state fatte, ripensare agli sgomberi, e per questo abbiamo una dichiarazione del presidente Paris, anch'esso un presidente di municipio di sinistra, che si lamenta per lo sgombero. Il 22 giugno si lamenta con un comunicato stampa dello sgombero di via Marchetti per la muratella, una soluzione tanto attesa. Ma ora il campo di via Candoni scoppia e sul problema nomadi il sindaco non ha una vera strategia. Allora, nessuno di queste forze politiche riesce a proporla una strategia, ma appena uno fa una cosa gli dicono: ah, non hai strategia, è esattamente, diciamo, un cambio di posizionamento. Prima c'era il PD e quindi si lamentava il PDL, adesso c'è il PDL e quindi si lamenta il PD. Ma che cosa dice il presidente Paris, grande sponsor tra l'altro del centro sociale Macchia Rossa? Ieri abbiamo assistito all'ennesimo intervento spot della giunta Alemanno sul problema nomadi, con grande spiegamento di forze dell'ordine, alla presenza del sindaco, dell'assessore Belviso e di alcuni consiglieri comunali, e davanti alla stampa si è svolto lo sgombero del campo nomadi di via Marchetti alla Maiana. Era questo un intervento atteso dai 3 anni dai cittadini della Muratella, che più volte anch'io avevo sollecitato a prefetto e sindaco, viste le molte richieste dei residenti inviatemi. Le condizioni igienico-sanitarie, i problemi di sicurezza del campo, più volte da me segnalate, rendevano necessario e urgente lo sgombero di questo insediamento abusivo. Se da un lato è positivo che le giuste richieste dei cittadini di Muratella siano state finalmente accolte, dall'altro devo sottolineare che ancora una volta si è scelta la via di spettacolarizzare l'intervento ad uso dei mezzi di comunicazione, senza che vi fosse alle spalle una vera strategia. Infatti le persone sgomberate con i loro camper si sono spontaneamente spostate nel vicino campo regolare di via Candoni, senza che il servizio di guardiania privata incaricato dal dipartimento di vigilare sugli ingressi intervenisse. Sorge spontaneo chiedersi perché la giunta Alemanno abbia atteso inutilmente anni per realizzare questo sgombero, considerato che, non essendo stata programmata alcuna collocazione alternativa per i nomadi di via Marchetti, ma solo il semplice allontanamento, non vi erano motivi per non intervenire subito, evitando di prolungare i disagi dei cittadini di Muratella. Non vi erano motivi per non intervenire, doppia negazione, quindi c'erano i motivi in realtà. Il risultato di questo sgombero è che ora la situazione del campo di via Candoni si è ulteriormente aggravata in termini di sovraffollamento. L'insediamento ormai è al limite del collasso e senza controllo. Lo scorso mese, dopo il mio sopralluogo, avevo scritto all'assessore Belviso denunciando le difficili condizioni di vita di questo campo, che era nato in origine per ospitare 400 nomadi, ne accoglieva di fatto 1000, un numero spropositato per le strutture e servizi di cui è dotato. D'altro canto, voglio dire, in una decina d'anni 400 persone possono aumentare di numero, che ne so, ci sono per esempio le persone che si ostinano a fare dei figli anche dentro i campi per nomadi, dovrebbe essere considerata questa cosa quando le amministrazioni sia locali che insomma centrali danno i numeri. Da ieri si sono aggiunte le 100 persone provenienti dal campo irregolare. Credo sia evidente che questa politica sia fatta solo per far vedere ai cittadini che gli impegni sono stati rispettati, senza individuare nel contempo una soluzione alternativa realistica, che è di fatto perdente. È necessario che la giunta Alemanno predisponga un progetto concreto come affrontare in maniera dignitosa e seria la questione Rom. Come ho già detto più volte e sottolineato in passato, la situazione del campo di via Candoni rappresenta la fotografia impietosa del totale fallimento del piano nomadi sostenuto dal sindaco Alemanno. Però si omette di dire che il campo di via Candoni non è stato fatto da questa amministrazione e che è un progetto delle precedenti amministrazioni. Che ha scelto di accentrare ogni decisione su questo tema, perché l'amministrazione effettivamente ha scelto di accentrare ogni decisione per quanto riguarda la gestione di quelli che lei amministrazione si ostina a chiamare nomadi, impedendo di fatto realmente agli amministratori locali dei singoli municipi di poter avere potere decisionale in tal senso. La questione nomadi quindi è lasciata all'improvvisazione, agli interventi spot come quello di ieri. Non c'è un progetto, né una strategia precisa da parte del Campidoglio. Questo ci dice il presidente Paris, che però insomma non è stato neanche che prima sollecita sempre a questa amministrazione lo sgombero di questo campo, poi a sgombero fatto dice: sì, vabbè, ma non ci hai pensato bene. E, tranne alcuni esempi rari di presidenti di municipio, nessuno ha criticato l'accentramento dell'amministrazione, l'accentramento decisionale delle amministrazioni. Si va avanti così con questi sgomberi che sentiamo che sentiamo spesso dai, non soltanto in questo spazio radiofonico, ma anche dalle varie corrispondenze. Anche venerdì scorso abbiamo parlato proprio delle modalità, di come si effettuano gli sgomberi, di come le persone, le famiglie vengano assolutamente minacciate, di come vengano loro fatti firmare dei fogli dei quali non viene rilasciata copia, e come l'amministrazione centrale si sia dotato di una regola che dice che se per tre volte rifiuti la sistemazione al CARA, sistemazione che tra l'altro viene a volte proposta, a volte non proposta, ma che viene rifiutata in quanto divide appunto le famiglie, divide in maschi e femmine, in posti dove appunto bisogna entrare e uscire con un orario regolamentato, dove non si possono ricevere delle visite, come avviene anche nella cartiera di via, l'ex cartiera di via Salaria. E dopo che per tre volte riescono a fare firmare questi fogli di rifiuto, che è dell'unica assistenza che il comune riesce a proporre, sapendo benissimo che verranno rifiutati, loro si riservano il diritto di denunciare i genitori per abbandono di minore.
Surrender dearly.
vediamo che cosa succede in Italia dal punto di vista appunto globale per quanto riguarda il trattamento dei Rom, schedature dei cittadini in base al gruppo etnico. A Milano non se ne aveva notizia dalla caduta del fascismo, basta sfogliare invece schede personali compilate dai vigili urbani durante l'era del sindaco Letizia Moratti per scoprire che la pratica è stata adottata da anni e probabilmente ancora in corso. Il gruppo etnico di appartenenza è uno dei campi da riempire nel modulo di identificazione. Per gli italiani viene scritta la formula generica europeo-mediterraneo. Soltanto per i Rom, nomadi e stanziali che siano, italiani o stranieri, viene precisata l'appartenenza. Sulle schede appare appunto la scritta Rom. Fatta così è sicuramente una discriminazione. I Rom sono o non sono cittadini europei? Certo che sì. Allora perché rimarcare l'etnia di appartenenza solo per loro? C'è di più. Gli uffici della vigilanza urbana, ora preposta al rango di polizia locale, avrebbero sbagliato numerose schede. I funzionari milanesi, comprensibilmente confusi su geografia e antropologia, avrebbero schedato come Rom numerosi cittadini rumeni che Rom non sono. Il risultato è prima di tutto statistico, si tratta di solito delle schede di persone indagate o arrestate con l'accusa di avere commesso dei reati. Così la minoranza Rom si trova ingiustamente accusata di crimini che non ha mai compiuto, anche perché, questo è un inciso di chi vi parla, un reato commesso da una persona che viene definita Rom viene di solito insomma accollato a tutta la comunità di cui dovrebbe fare parte. Non solo a Milano, ma anche a livello nazionale, le schede vengono consegnate al gabinetto di polizia scientifica della questura e da lì i dati sono inseriti nel casellario giudiziale e nel casellario centrale identità, potente archivio del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno. Nessuno è in grado di calcolare quante siano le persone coinvolte nell'errore. Però la responsabilità della schedatura non è soltanto dei vigili urbani di Milano. Le voci che appaiono sul modulo sarebbero state decise dal Ministero dell'Interno e sono identiche per tutte le questure d'Italia. Gli stessi moduli vengono distribuiti anche dai comandi della polizia locale, che hanno allestito un laboratorio per il fotosegnalamento. È l'operazione in cui alla persona da arrestare o semplicemente da identificare viene scattata la fotografia di fronte e di lato e vengono prese le impronte digitali e i dati personali. La voce gruppo etnico compare dal 2008. I moduli distribuiti alle questure e alla polizia locale sono gli stessi, spiega un funzionario del ministero. Il campo gruppo etnico è compreso tra le caratteristiche antropologiche, ma la sua compilazione non è obbligatoria né consente la ricerca automatica nel database del casellario. Non posso cioè digitare al terminale un gruppo etnico e avere l'elenco di tutti gli appartenenti. Gli uffici di fotosegnalamento della Polizia di Stato lasciano di solito il campo libero. Il gruppo etnico viene soltanto se si è di fronte a una persona senza documenti che non è in grado di dare notizie sulla propria identità o nazionalità, ma non sappiamo quali siano le disposizioni date dai comandi di polizia locale. Ora su queste frasi insomma uno ci potrebbe fare un intero redazionale. Se la persona non è in grado di fornirti notizie sulla sua nazionalità, come fai tu a stabilire addirittura il gruppo etnico, ammesso insomma che i gruppi etnici esistano e non siano una per come vengono definiti e per come vengono usati dalla, in questo caso dalle varie questure, ma non soltanto, anche comunemente nei discorsi che si fanno o anche sugli articoli di giornali, 40 anni di antropologia buttati proprio al vento, che ne so, gli studi sui Tutsi e gli Hutu, che sono dei gruppi etnici che furono creati ad arte, artificialmente, dagli invasori del Belgio, appunto di quella zona sfortunata dell'Africa. Non hanno insegnato assolutamente nulla, sfortunata perché colonizzata, non sfortunata perché portatrice di sfortuna chiaramente. Le polizie locali insomma decidono da sé l'effetto della secessione della sicurezza, tanto cara all'attuale Ministero dell'Interno Maroni e della Lega Nord. Ed ecco alcuni casi tra quelli scoperti dal giornale L'Espresso. Vasil C, 25 anni, e Johan N, 49, vengono arrestati per ricettazione e registrati nel casellario della polizia locale di Milano secondo i normali criteri: nome, cognome, padre, madre, sesso, data di nascita, stato civile, luogo di nascita, provincia, stato di nascita, residenza, comune, provincia, cittadinanza, professione, motivo del segnalamento, impronte digitali, impronte palmari e fotografiche del volto. Non basta questo alla precisazione dell'identificazione? No, I vigili urbani compilano anche il gruppo etnico Rom. L'Espresso rintraccia gli agenti che hanno fatto le indagini, ma non il fotosegnalamento. Erano rumeni, non Rom, spiegano. 3 mesi dopo vengono arrestati i presunti capi della banda, 5 italiani. Uno è nato a Como, 2 a Gravedona e Valsolda in provincia di Como, 2 a Melito Porto Salvo, Reggio Calabria. E quale può essere il gruppo etnico dei 5? Lombardo in subrico per i comaschi, grecanico ionico per gli altri 2? I vigili scrivono semplicemente europeo mediterraneo, una classificazione generica che comprende milioni di cittadini da Gibilterra a Istanbul e che quindi varrebbe anche per i Rom. Quello che sta accadendo ha avuto un altro precedente, ci racconta Roberto Gatti. Nell'autunno del 2008 le prefetture di Napoli, Milano e Roma, durante il censimento dei campi voluto dal governo, cominciarono a utilizzare moduli in cui annotare anche la religione e il gruppo etnico. Poi le proteste, l'intervento dell'Unione Europea, ma anche le preoccupazioni statunitensi spinsero il Ministero dell'Interno a fare dietro front. I moduli inizialmente distribuiti per raccogliere i dati includevano religione e appartenenza etnica, cosa proibita dalla legge italiana ed europea, scrisse l'ambasciatore Ronald Spogli in un rapporto inedito rivelato da Wikileaks e che l'Espresso comunque pubblica. Ma il Ministero ha detto di aver rivisto i formulari per eliminare gli aspetti inammissibili. Vi ricordate che invece poi le dichiarazioni prime del Ministero degli Interni erano che, e anche del Ministero degli Esteri, erano che l'Unione Europea aveva applaudito a questo censimento europeo e che era tutta una polemica fatta dai soliti oziosi che non hanno nulla da fare, che vedono il razzismo dove non c'è. Il gruppo etnico comunque viene evidenziato in questi formulari. Ora invece si scopre che la schedatura è proseguita ed è su scala nazionale, quindi non soltanto per quelle tre questure. Il gruppo etnico, ci dice Roberto Gatti, è un concetto scientifico attribuito nell'uso moderno al filosofo tedesco Max Weber, ma nelle mani della burocrazia e della politica può avere effetti pericolosi. Un appello contro la discriminazione della minoranza rom è stato lanciato proprio da sabato scorso davanti a Papa Benedetto XVI e qui si dovrebbe aprire, e la apriremo, una parentesi breve, anche perché la trasmissione, vista poi insomma la giornata di oggi, non si dilungherà più di tanto. Giustamente, 2000 zingari sono stati ricevuti in Vaticano nell'incontro organizzato dalla comunità di Sant'Egidio e dalla Fondazione Migrantes della Conferenza Episcopale Italiana, a 75 anni dal martirio del beato Zeffirino Ceferino Jiménez Maia, fucilato durante la guerra civile spagnola e primo beato gitano della storia, che comunque stava con i franchisti e non stava, viene fucilato, ma non viene fucilato dal fascista esercito franchista, ma viene fucilato appunto dagli antifascisti perché collaborazionista. Poi se personalmente lui lo fosse o meno è una questione tutta da vedere, ma insomma chi si è occupato della questione della guerra civile in Spagna non l'ha segnalato come errore, quindi insomma questa beatificazione fa parte delle beatificazioni dei fascisti e dei franchisti che venne fatta prima da Wojtyla e poi da Papa Ratzinger. Tra i precedenti c'è Ika Stoica, sopravvissuta ai campi, tra i presenti comunque a questo incontro appunto in cui 2000 Rom vengono ricevuti dal Papa, lo stesso Papa che concede agli sgomberati di Via dei Clunacensi fondamentalmente l'asilo politico e stabilisce che adesso basta, a Roma mi stai, te amministrazione mi stai fondamentalmente dando fastidio perché c'è la settimana della beatificazione di Karol Wojtyla e te amministrazione comunale romana continui a sgomberare, quindi si parla di come si vive in questa città, di come vivono appunto gli esclusi in questa città, togli spazio mediatico alla beatificazione di Papa Wojtyla da parte del Vaticano e quindi insomma lo Stato Vaticano accoglie da loro asilo politico e stabilisce che Caritas e Sant'Egidio risolveranno la situazione. Il sindaco prima dice che le parole di Sant'Egidio e della Caritas sono assolutamente lontane dalla realtà quando loro lo accusano l'amministrazione di praticare la segregazione sociale, poi però siccome gli risolvono i problemi diciamo, sta in silenzio, e sicuramente poi tra i vari cambi all'interno dell'amministrazione comunale ci sarà un prezzo che questa amministrazione pagherà a queste due grandi organizzazioni di intervento sociale cattolico in termini di rappresentanze. Tra i presenti alla beatificazione c'è anche Cieia Stoica, sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti di Birkenau, Ravensbrück e Bergen-Belsen, che dice: non vedo un futuro per i Rom, dice la donna nata in Austria. E infine un messaggio scritto su un foglio che dice: ho paura che Auschwitz stia soltanto dormendo. Di leggere e terminare quasi la trasmissione, leggere quello che da WikiLeaks si parla anche delle politiche sui Rom del governo italiano, l'Espresso pubblica in esclusiva una precisazione: quando ho detto appunto che Paris era lo sponsor del Macchia Rossa, era sicuramente una battuta, ma venuta malissimo, perché voglio dire, il presidente di quel municipio non è stato mai tenero con le compagne e i compagni di quel centro sociale. Non volevo assolutamente parlare di affinità elettive nel senso elettorale o affinità elettive nel senso di comunità di intenti. Ringrazio sicuramente chi mi ha chiamato per chiedermi perché avevo detto questa cosa. Evidentemente è stata una frase che chiaramente interpretabile male. Adesso insomma ho spiegato meglio quello che intendevo, quindi nessuna commistione né elettiva né elettorale con i compagni e le compagne del Macchia Rossa. Non era mia intenzione, anzi, dire che avevano delle relazioni positive con Paris. Ma comunque, che cosa dice, ritornando al focus dell'Espresso della settimana scorsa sui nomadi? E il documento di WikiLeaks che l'Espresso pubblica in esclusiva descrive l'offensiva antinomadi a partire dall'autunno 2008 senza nascondere le preoccupazioni per la schedatura di questa minoranza. È un testo molto duro, firmato da Ronald Spogli, ambasciatore di George W. Bush. Secondo il dossier, la popolazione rom in Italia è relativamente piccola, ma il governo, come risposta alla percezione di illegalità che viene dai campi, questi comunque sono, questo è, smette il virgolettato, e questo è quello che dice l'Espresso, perché la percezione di illegalità è stata data dalla campagna stampa che ha visto tutti i partiti parlare dell'emergenza nomadi, per non parlare di disoccupazione, precarietà, tagli alla spesa pubblica, sanità, scuola, eccetera eccetera. Ha dichiarato lo stato di emergenza per affrontare quello che la stampa chiama crisi dei nomadi. Vengono concessi poteri speciali ai prefetti di Roma, Napoli e Milano, li si autorizza a censire i campi, mentre le disposizioni parlano di accampamenti. In realtà il provvedimento viene destinato a tutta la popolazione rom d'Italia, anche quelli residenti nelle case, ma è la raccolta di dati biometrici, incluse le impronte digitali di tutti i rom, compresi i bambini, che fa scattare l'allarme. E questo è il virgolettato: nei moduli usati dalla polizia a Napoli è prevista la schedatura di gruppo etnico e religione, cosa proibita dalle leggi italiane zone europee. Certo, l'operazione Nomadi procede nella disorganizzazione con i singoli prefetti che interpretano a modo loro le regole. A Napoli vengono prese le impronte solo ai ragazzi con più di 14 anni, segnala la comunità di Sant'Egidio. Niente impronte, ma si fotografano i documenti persino ai rom con cittadinanza italiana. L'ambasciata chiede lumi al Viminale e Marco Villani, consigliere diplomatico di Roberto Maroni, spiega che il censimento permetterà al governo di ristabilire la legalità e protezione per i residenti che vivono ai margini della società e assicurare loro condizioni di vita migliori. Infatti una mia amica che abitava a Casilino Novecento, felicemente sposata con due bambini, che lavorava a Centocelle, che accompagnava i figli a scuola da sola, italiana lei, italiano il marito, italiani i figli, durante lo sgombero di Casilino Novecento è stata apportata all'ufficio stranieri per essere identificata, nonostante lei stessa avesse detto ai vigili urbani, come se loro non lo sapessero, che lei era italiana. E adesso ha sistemato, l'amministrazione è riuscita a sistemare la sua vita mandandola nel lontanissimo campo di Salone, che è sempre più affollato. Questa spiegazione, comunque, che la raccolta dei dati biometrici serve per assicurare ai rom condizioni di vita migliori, non convince neanche l'ambasciatore Spogli, quindi neanche chi vi parla, cioè non solo chi vi parla, ma anche l'ambasciatore, che conclude: continueremo a monitorare con attenzione i prossimi passi del governo Berlusconi per capire in che direzione siano concentrati. Prendiamo una lettera che scrive Don Franco De Donno, responsabile della Caritas di Ostia, una lettera pubblicata su La Repubblica di venerdì 24 giugno 2011. Che dice: caro sindaco, martedì mattina sono rimasto sgomento di fronte allo sgombero del piccolo campo rom di Via delle Acque Rosse a Ostia Ponente. Le ruspe sono arrivate all'improvviso, hanno buttato giù tutto. Ai rom non è stato neanche dato il tempo di raccogliere le loro povere cose, perché sindaco, per legge è reato distruggere le tane e rifugi di un animale, e non è neanche distruggere un umile riparo di chi si difende dalla miseria e dal freddo. A queste persone non è stata offerta nessuna alternativa e ora sono dispersi sul territorio. Il mio sgomento, dice Don Franco De Donno, è ancora più profondo quando penso che un tempo con questa comunità avevamo iniziato un percorso di integrazione e inclusione d'accordo con l'assessore e con i vigili urbani. Quelle ruspe non hanno sgomberato solo le masserizie, ma soprattutto le speranze di un progetto alternativo. Alla vigilia della Pentecoste, Papa Benedetto XVI ha accolto in udienza migliaia di zingari, lanciando un messaggio chiaro di accoglienza. Questa politica di sgomberi contraddice il gesto di portata storica del pontefice. Tra qualche giorno, sindaco, lei è atteso qui a Ostia per l'inaugurazione del parco intitolato a Monsignor Clemente Riva, a pochi passi dal piccolo campo rom smantellato. Con quale coerenza svolgerà l'inaugurazione?
Don't be friended.
per quanto riguarda la situazione dei Rom, non è assolutamente facile neanche la vita nel resto d'Europa. Prima lo era, adesso anche con i cambiamenti dei governi in paesi che prima adottavano delle politiche di accoglienza assolutamente differenti, con standard ancora adesso differenti rispetto agli standard italiani, ma voglio dire, non è difficile avere standard differenti da quelli italiani. Abbiamo sempre delle segnalazioni di gravi pericoli, perché per esempio non so se voi ricordate che cosa successe appunto a maggio a Copenaghen. Vennero arrestati dei Rom che stavano protestando contro l'espulsione di massa, e per espulsione di massa non si intendono 500 persone come fece l'amministrazione Veltroni quando accadde l'omicidio della signora Reggiani, ma 24 persone. Le espulsioni di massa sono vietate dalla legislazione internazionale e anche dalla legislazione europea, e anche, voglio dire, e l'Italia dovrebbe adeguarsi a questa maniera di praticare la legge. Ma il solito European Roma Rights Center esprime in una lettera di pochi giorni fa, del 22 giugno, disappunto riguardo gli arresti recenti dei tre Rom che provenivano dalla Romania, che erano membri del gruppo di 23 Rom rumeni che erano stati deportati dalla Danimarca il 7 luglio del 2010. Di questo gruppo 14 individui, 10 dei quali erano rappresentati legalmente dallo European Roma Rights Center, fecero una causa e ebbero una risposta riguardo appunto la loro possibilità di rimanere in Danimarca per quanto riguarda in osservazione alle leggi sulla libera circolazione, ma anche sulla libera permanenza nello stato appunto danese. Tre di loro sono stati arrestati nonostante il ministro dell'integrazione europea il 15 aprile ritrasse, appunto accolse il ricorso dello European Roma Rights Center. Tra il 22 maggio e l'11 giugno appunto l'IRRC ha ricevuto dei reports da tre di questi Rom questa organizzazione ha rappresentato in questo processo, che questi report indicano che loro sono stati portati, sono stati messi sotto la custodia della polizia di notte in un centro di detenzione, che in tutti e tre i casi la polizia era apparentemente non a conoscenza del fatto che l'ordine di deportazione era stato ricusato, e che loro appunto avevano avuto come rappresentante legale lo European Roma Rights Center, e che erano seguiti da un avvocato locale. E quindi, nonostante il passo indietro che il ministro dell'integrazione del governo danese ha dovuto fare il 15 aprile 2011, reintegrando e dando a 14 persone delle 24 deportate tutte insieme in Romania il diritto a rimanere nel territorio danese, adesso cominciano appunto quelle che insomma si potrebbero chiamare, pensando male, non in maniera ottimista, le vendette personali. Quindi non tutti e 14 quelli che hanno ottenuto il diritto di rimanere in Danimarca vengono perseguiti, ma a piccoli gruppi. Quindi tre di loro vengono portati in un centro di detenzione, come se si dovesse per esempio scoprire quali sono le loro generalità, cosa pressoché già fatta, in quanto loro erano stati protagonisti di un'azione legale contro il provvedimento del governo danese. Lo European Roma Rights Center è molto molto preoccupata che appunto questi che queste persone, che loro, quelli che loro chiamano loro clienti perché loro li hanno difesi, sono stati perseguitati dalla polizia danese in maniera molto veloce, immediata dopo appunto il loro rientro in Danimarca. Loro sono rientrati e tre di loro sono stati arrestati e sono rientrati con un'ordinanza del Ministero dell'Integrazione del 15 aprile. E quindi che cosa succede? Succede che lo European Roma Rights Center chiede alle autorità danesi di smetterla con le loro politiche di discriminatorie concernenti i Rom eurocittadini, Rom europei che vivono, che incontrano direttamente la polizia nelle strade di Copenaghen, quello che insomma in italiano si chiama rastrellamento, rende queste persone a fermi arbitrari, a richieste arbitrarie di documenti, e li porta nella polizia e li arresta fondamentalmente, li mette in custodia poliziesca sotto il prendendo come quadro legislativo il Danish Aliens Act, cioè la legge io la traduco contro gli stranieri, ma la legge danese sugli stranieri. Queste pratiche rasentano la segregazione, rasentano la persecuzione e sono chiaramente in contrapposizione alle norme che sono in vigore in moltissime regioni della Danimarca, che sono appunto quelle della direttiva europea sul libero movimento per quanto riguarda i propri cittadini. A maggior ragione lo European Roma Rights Center chiede urgentemente alle autorità danesi di rispettare la propria dottrina legale e di capire che nel momento in cui ci sono dei recenti pronunciamenti addirittura della sua Corte Suprema, non può fare finta di averli dimenticati o addirittura di non averli comunicati alle proprie polizie locali, in quanto sono atti pubblici, informatizzati, facilmente reperibili e soprattutto questi 14 cittadini che in seguito al ricorso che hanno fatto hanno avuto il permesso, chiaramente con le scuse del Ministro dell'Integrazione, il 15 aprile 2011 li portano con sé questi documenti, quindi non possono assolutamente non tenerne conto, ma comunque il messaggio è chiaro: ti sei permesso di fare ricorso a una mia pratica illegale e io con qualsiasi scusa ti arresto. Questa nella civilissima Danimarca. Marca, e questo è un appello appunto che lo European Roma Rights Center fa affinché di questa cosa venga data divulgazione e che vengano e che sortisca appunto l'effetto di bloccare questa pratica segregazionista anche in Danimarca. Thank you. Riguarda il diritto all'abitare, c'è tutta un'indagine che lo European Roma Rights Center fa per le adeguate misure di sicurezza al diritto all'abitare per i Rom evicted, cioè sgomberati. Come sappiamo e sanno benissimo le amministrazioni comunali, quando si sgombera qualcuno bisognerebbe offrirgli una valida alternativa abitativa. In questo caso i dossier sull'Italia sono enormi, è da considerare che i familiari dei 4 bambini morti nel rogo sull'Appia non hanno assolutamente avuto nessuna misura alternativa allo sgombero, e che quel rogo che insomma ha provocato la morte dei loro figli era un rogo che era stato che era insomma causato dalle condizioni precarie di vita, che era causato appunto dal tentativo di non fare morire i bambini assiderati, e che era stata segnalata dai vigili urbani, dalla stessa presidentessa del nono municipio, l'assoluta pericolosità di tutto di quell'insediamento. Non che gli altri non siano pericolosi, ma quello aveva proprio delle caratteristiche, come poi purtroppo è avvenuto, di pericolosità, diciamo, di grado superiore. Questa famiglia, questi genitori che avevano occupato insieme al movimento di lotta per la casa un'abitazione insieme ai loro figli a Via Catania, che poi vennero sgomberati, poi avevano occupato anche a vicino l'università, appunto vicino Via Castro, gli edifici che poi furono sgomberati appunto in Viale Regina Margherita. Per loro non venne trovata nessuna soluzione e quindi ritornarono ad essere accampati. Anche dopo il rogo vennero ospitati per i primi giorni dentro una struttura di movimento, ma adesso appunto loro stanno nella cosiddetta casa di carta. Quindi non soltanto loro hanno questo dolore incredibile, e soprattutto sono morti 4 bambini che non riusciranno, insomma, con il quale dovranno convivere per tutta la loro vita, ma a loro l'amministrazione comunale non è riuscita neanche a trovare un alloggio decente. Cosa che avrebbe potuto fare anche usando strumentalmente questa cosa, insomma, per darsi un'immagine migliore, ma evidentemente non gli interessa neanche darsi un'immagine migliore. Ci sono delle persone che non hanno diritto a niente anche quando vengono colpiti dalle loro più grandi. E lo European Roma Rights Center in questo caso sta monitorando non l'Italia ma la Serbia, in questo caso nel senso nell'articolo che vi sto leggendo io, perché sull'Italia ci sono vari e vari dossier, e ci dice che le autorità serbe oggi il 16 giugno hanno sgomberato forzatamente 12 famiglie Rom dal loro villaggio, dall'accampamento che loro si erano costruiti sotto il ponte di Pančevo a Belgrado, e che c'è stato un susseguente attacco a una donna Rom, un susseguente sgombero, attacco a una donna Rom rispetto al nuovo accampamento che loro stavano cercando di fare. Questa è una novità, appunto, una novità del fatto che ci siano degli accampamenti Rom in quei posti è una novità portata dalla democrazia, perché prima, quando dalla democrazia tra virgolette, perché prima dell'invasione e del bombardamento dell'ex Jugoslavia i Rom vivevano nelle case e nessuno se ne stupiva, e mentre adesso, dovendosi adeguare all'Europa, anche loro hanno gli accampamenti. In questo caso anche l'IRRS rappresenta ed esprime la sua il suo sconcerto, visto lo sgombero che è stato fatto secondo il rispetto delle protezioni internazionali. Gli affetti familiari, l'unità familiare non ha avuto nessuna nota prioritaria, non hanno ricevuto nessuna notifica che sarebbe avvenuto lo sgombero, e non c'è stata nessuna nessuna municipalità che sia riuscita a dare un alloggio anche in container vuoti, che non danno sicuramente gli standard minimi dell'abitare, ma sono diversi dall'avere dato nulla. E quindi queste famiglie desplasate, sgomberate, sono adesso messe dentro dei capannoni senza mobili, non hanno nessun allaccio elettrico, non hanno acqua e non hanno neanche un sistema di bagni, anche bagni chimici. Inoltre, durante la notte tra l'11 e il 12 giugno, una delle donne sgomberate è stata aggredita da uno sconosciuto che è entrato nel suo container, dimostrando container vuoto fondamentalmente, senza mobili, senza acqua, senza luce, senza bagni, dimostrando appunto che la soluzione